finché la terra durerà. È il tema di questa nostra terza giornata di preghiera della parola di Dio, tenendo ben presente, per quanto ci riesce, il contesto del virus. È un contesto ineliminabile, è un virus sudolo, è la più classica situazione di disagio che non riusciamo a tenere in mano. Va un po' meglio, grazie a Dio non abbiamo avuto contagi vicini, però là sta andando peggio, là devono chiudere il paese, eccetera, eccetera, eccetera. Questo contesto, lo dicevamo già nei giorni precedenti, ci avvicina molto alle prime pagine della Bibbia, perché le prime pagine della Bibbia sono una grande riflessione in un contesto di grande incertezza. Il popolo di Israele ha già alle spalle una lunga parte della storia della salvezza. E tuttavia ha bisogno di mettere delle basi più sicure. E che cosa fa? Si serve a man bassa, proprio senza il minimo scrupolo, dei miti disponibili nella cultura del Vicino Oriente e del mondo mesopotamico. Vicino Oriente vuol dire dall'Egitto alla Mesopotamia. E meno male, perché poi in questi miti ha come il colpo d'ala, ha la capacità di recuperare la presenza di Dio che salva. Tant'è che oggi siamo nell'ultima parte, cioè dal versetto 20 del capitolo 8 al 17 del capitolo 9, nell'ultima parte di quello che noi chiamiamo il diluvio e che gli studiosi oggi preferiscono chiamare il flagello del diluvio. Perché non il diluvio? Ma perché il diluvio è tipico della cultura dei miti di gran parte dei popoli antichi. Nella storia dei popoli antichi per lo più c'è un fatto grave di rottura. Pensate che hanno trovato un mito analogo a questo del diluvio persino nei popoli vetero-americani, cioè quelli che hanno preceduto l'arrivo del mondo occidentale e della conquista spagnola. Gli Aztechi pare che abbiano un mito analogo a quello del diluvio. Ecco che allora gli studiosi oggi preferiscono chiamarlo il flagello del diluvio. Perché? Perché i flagelli sono nelle mani di Dio. E soprattutto i flagelli si concludono sempre con un dono di bene per gli ultimi. Qui in effetti ci fermeremo sui capitoli 8 e 9 e vi dicevo sono la vera novità del racconto mitologico del diluvio. E che novità portano? L'ingresso di Dio nella storia, naturalmente prima. Pensate, senza dare una motivazione esplicita, a un certo punto sarà Gesù stesso che richiamerà il diluvio dicendo: ai tempi di Noè mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, prendevano moglie, prendevano marito. E non si accorsero del diluvio che stava per arrivare. Cosa vuol dire? Vivevano il presente, dimenticandosi totalmente di una storia che è più grande di noi, ecco il diluvio, e che è nelle mani di Dio, ecco la finale del diluvio. Guardate che non c'è molta diversità tra il racconto dei capitoli del diluvio e il nostro presente. Popoli che si accapigliano per arrivare prima al vaccino, popoli che al loro interno tentano di sfruttare per il loro vantaggio la situazione a svantaggio di altri. Forse tutti voi sapete che durante il confinamento certi ambiti delle industrie hanno avuto un boom incredibile, cominciando da quelle alimentari, sì, ha ragione, mentre altre sono rimaste al palo, ferme, senza più riuscire a far nulla della loro attività e quindi senza nessuna entrata. La novità, vi dicevo, del racconto del diluvio è l'intervento di Dio. A parte che l'intervento di Dio c'è già agli inizi, un uomo che era giusto. E giusto nella Bibbia non vuol dire quello che non fa peccati, giusto è colui che ha un rapporto con Dio. Tradotto con il nostro linguaggio è colui che ascolta. Il mistero della presenza di Dio nella storia. A quest'uomo giusto il Signore ingiunge, ordina, una cosa bislacca, francamente, no? Perché in piena pianura gli dice costruisciti una grande barca, un'arca. E Noè costruisce l'arca. Fa entrare gli animali nell'arca e Noè li fa entrare. Poi c'è il diluvio. Perché l'ultima parte? Intanto perché è quella più importante. E secondo, perché do un po' per scontato che ognuno di voi, in questa giornata in particolare, ma anche in tutto il tempo della nostra preghiera, trovi il modo per leggersi il racconto del diluvio, avendo l'avvertenza di capire che è importante non cosa dice, ma cosa vuol dire. I miti hanno questa caratteristica fondamentale. Dobbiamo sempre stare attenti. Cosa dice il testo? Come lo dice? Cosa vuol dire? Racconta un mito. Come lo racconta? Secondo le categorie del suo tempo. Ci sono delle illogicità in questo testo. Da una parte si dice che a Noè il Signore ordina di portare di tutti gli animali una coppia. In un'altra parte si dice sette coppie. E verrebbe da dire, ma all'autore sacro non importa questo. Voi sapete che l'autore sacro, a differenza di oggi, è andato a dire a chi insegnava a scuola, quando a un certo punto ti diceva, tu hai scopiazzato. L'autore sacro si serve di tutto e di tutti. Non ha né il problema del diritto d'autore e a loro interessa seguire un loro progetto. Progetto che ha al centro il brano che abbiamo oggi. Quindi siamo al versetto 20 dell'8. Allora Noè è già uscito dall'arca, edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti al Signore, all'altare. Sì, scusate, siamo a pagina 7. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Par di vedere il racconto, perché poi ricordiamoci che sono racconti molto visivi. Gli autori sacri sono dei raccontatori formidabili. Noè esce dall'arca, vi ricordate, prima manda il corvo, poi la colomba, più volte, eccetera. Esce dall'arca quando l'acqua è sparita dal terreno e sente il bisogno di offrire al Signore un sacrificio di lode perché l'ha scampata. E guardate il testo. Il versetto 21, il Signore ne odorò il profumo gradito. Che profumo gradito d'Egitto? Un animale la cui carne viene bruciata sull'altare fa una puzza orrenda. Avete mai sentito la puzza di carne bruciata? Eppure Ne odorò il profumo gradito. Proviamo a entrare dentro, ricordo. Ricordo la prima volta che venne spiegato da Padre Rossi De Gasperis, un biblista che a un certo punto finisce, credo viva ancora, deve avere 90 anni più che suonati, ma che smette di insegnare al biblico per dedicarsi a questo servizio non meno prezioso dell'annuncio della parola per la preghiera. E lui racconta, sto Dio che si dice quanto è stupida l'umanità. È mancato poco che si autodistruggesse. Talmente ingolfata nei suoi traffici, dai tetti in giù, verrebbe da dire noi oggi, che si dimentica e del senso del tempo e dell'eternità e del valore della storia e del mistero della storia. Perché è una storia di salvezza e della mia presenza, non permetterò più. E guardate che siamo molto vicini a questo. Ci sono fior di scienziati che non dicono che il virus ce lo siamo procurato, però l'abbiamo facilitato. I virus ci sono sempre stati, eh? Le pandemie ci sono sempre state, le pesti ci sono sempre state, ma noi oggi con un ritmo di vita troppo frenetico, troppo violento nei confronti della natura. Vi ricordate lo spillover? Il salto non tanto del virus da animale a animale, ma dall'animale all'uomo. E pare che almeno in questo periodo della storia tutti i virus si scatenino in Asia. E c'è un motivo. L'Asia è certamente la parte più popolata del pianeta. L'Asia è anche la parte che passa più velocemente da una cultura molto lontana dalla tecnologia di oggi ad una cultura che è già quella di domani. Ci sono città nell'estremo oriente che sembrano foreste di grattacieli sorte in tempi limitatissimi. L'umanità che vive senza dimenticarsi di Dio, dobbiamo stare molto attenti, non perché pecca, spesso l'umanità, l'errore più grande che fa, poi pecca anche per carità di Dio, ma vive come se esistesse solo il presente. Ecco allora la reminiscenza mitica di un diluvio che tutto distrugge, qui interviene Dio. E notate, ne colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, ma certo. Il Dio mitico è sempre un Dio moralistico che bastona di brutto, che castiga. Qui si smentisce. Si smentisce perché dice: mi farò un nodo non al fazzoletto, ma al cielo, lo dirà fra un po'. Non permetterò più che l'umanità si distrugga. E poi è pieno di poesia il versetto 22: finché durerà la terra, seme emesse, freddo e caldo, estate e inverno. Il diluvio tutto blocca, tutto isterilisce, giorno e notte non cesseranno, questo non è tolto. Tra parentesi, forse sapete che il diluvio è ritornare al caos iniziale. Vi ricordate? Lo vedremo l'ultimo giorno, in principio. È scritto con molta chiarezza, perché poi i testi biblici sono lontani dalla nostra mentalità, ma non sono fatti male. La terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e c'era il buio. Terra arida, acqua che tutto fa morire, ricordiamoci che le acque per il mondo ebraico, cioè i bacini d'acqua, fossero anche solo il lago di Tiberiade, il lago della Galilea, per loro è solo sinonimo di male, di paura, di pericolo da non saper superare. Il buio, la terra che niente produce e l'acqua che tutto copre. Il diluvio è stato non il buio, ecco perché giorno e notte non sono mai cessati. La terra non produce più niente, ritorna alla sterilità perché l'acqua tutto copre. E il Signore che promette, non cesseranno finché durerà la terra. Ma non finisce lì. Al primo versetto del capitolo 9, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: qui abbiamo il rinnovo della creazione. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Vi ricorderete che è una delle missioni che Dio affida all'umanità che sorge. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Non è altro che una riedizione della missione iniziale con delle particolarità in più. E questo è sempre molto importante perché nella Bibbia le ripetizioni non sono mai a caso. Sono un approfondimento del mistero nell'ascolto della parola e nella contemplazione. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Se vi ricordate, il primo cibo dei progenitori sono solo i vegetali. Qui, con buona pace di qualcuno che per le carni non ha quella particolare predilezione, vengono specificati e dati gli animali in loro potere, sia da mangiare sia da dominare. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Il mondo antico è molto terra-terra. Imparano presto che quando un corpo viene dissanguato muore. Allora riconoscono la fonte della vita nel sangue. E dato che la vita appartiene a Dio, gli animali devono essere kosher, cioè secondo una precisa legge liturgica, che consiste nel far defluire tutto il sangue dall'animale ucciso per poterne mangiare la carne che non contiene sangue. Del sangue vostro, siamo al versetto 5 del capitolo 9, ossia della vostra vita, io domanderò conto, ne domanderò conto a ogni essere vivente. C'è già stato l'episodio di Caino, capite? Ha una sua logica interna il testo, anche se poi si contraddice alla grande, prima vi parlavo di coppie e invece vi parlavo di sette coppie dall'altra parte. L'autore sacro questa cosa fa poco conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Scusate, ma vale ancora oggi, eh? Pensate il Mediterraneo come il cimitero più grande in questo momento da dopo la seconda guerra mondiale. Grazie a Dio con la seconda guerra mondiale bisogna andare a Re di Puglia oppure in certi cimiteri in Normandia per vedere quanto è insensata l'umanità. In questo caso per il Mediterraneo lo è molto di più. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. Notate, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Non è che Dio sancisca la vendetta. Dio prende coscienza, no, meglio, attraverso il pensiero di Dio l'umanità deve prendere coscienza della complessità della sua storia, che non è tutta positiva, pur essendo storia di salvezza. E voi siate fecondi. Prima aveva detto, siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. Qui lo ripete, siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Pensate come questo invito di Dio ha bisogno di una maturità nuova all'alba del tempo in cui i miliardi sulla terra non sono mai stati così tanti, di creature umane sono 7,5. La Bibbia ci ridà tutte le nostre responsabilità, mette dei punti fermi che francamente sono uno soprattutto. Io sono Dio di misericordia per voi e io mi fido di voi e vi affido il creato. Pensate cosa vuol dire al tempo del virus. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui, versetto 8 e 9. Quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi. Con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. E guardate la poesia degli ultimi versetti. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi. Quale particolarità ha questo racconto di alleanza? Finisco di leggerlo dopo la seconda interruzione, spero che non ce ne sia una terza. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me, voi e ogni essere che vive in ogni carne. E non ci saranno più le acque per il diluvio e per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Dio disse a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io stabilisco tra me e ogni carne che è sulla terra. Questa è un'alleanza unica. Oltre ad essere la prima, non ce ne sarà mai un'altra uguale, perché questa è la più classica alleanza unilaterale. Vedete, non ho fatto in tempo, perché non ce l'ho proprio fatta, per andare a vedere se sui miti antichi c'è l'arcobaleno, e non mi stupirei che ci fosse. Perché se in tutte le grandi culture antiche c'è l'esperienza di un disastro iniziale, ci potrebbe benissimo essere il superamento di questo disastro con l'arcobaleno nel cielo. No, la vera novità di questo testo, io pongo alleanza tra me e ogni carne che è sulla terra. Non vi chiedo risposta. Voi correte il rischio nel vostro vivere, nel vostro coltivare e custodire la terra, cioè nel vostro darvi civiltà, di diventare autodistruttivi. Non siete ancora abbastanza maturi da vivere un'alleanza con me. Io mi impegno unilateralmente con voi. Capite cosa vuol dire pregare davanti al mistero del diluvio? Vuol dire vedere il virus con occhi nuovi. Ci è chiesto di lottare fino in fondo, però con la speranza fondata che il Signore non ci abbandonerà. Vedremo come questa immagine nel Nuovo Testamento Gesù la farà sua e la completerà. In questa mattina, che è un po' eccezionale, perché in fin dei conti io ritornerò per l'annuncio del pomeriggio, l'ha già dato l'orario di oggi bene. Lasciatevi proprio prendere dal testo. Vorrei dirvi di più. Non per fare discorsi tra voi, ma se fosse di aiuto leggere in due, per esempio, il racconto del diluvio, fatelo. Anche perché quello che è di aiuto alla preghiera è meglio valorizzarlo che rinunciarci. Buona preghiera.